Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto de Il Segnalibro. Emanuela Zamuner e Daniela Barzan leggono Il castrato di Vivaldi di Gian Domenico Mazzoccato, alternando l'interpretazione di parti del libro a brevi testi di raccordo. Alcune note sull'autore. Gian Domenico Mazzoccato è nato e vive a Treviso. Ha tradotto la grande storiografia latina, Tacito e Tito Livio, e l'opera di Venanzio Fortunato. È autore di numerosi romanzi di successo, di testi teatrali, di racconti e biografie. È presidente emerito dell'Ateneo di Treviso. Il suo romanzo Il castrato di Vivaldi, pubblicato nel 2016, è arrivato alla selezione finale del Premio Strega 2017, procede con la cadenza dei romanzi d'appendice, dove la storia del protagonista viene presentata a puntate. Tra l'una e l'altra si affaccia il racconto al presente di un narratore, un giornalista che acquista in un mercatino dell'antiquariato una crosta e viene immagato dal mistero che avvolge la persona lì ritratta. Sul retro del quadro sta scritto «Castrato con oboe». Quel giornalista, con tenacia poliziesca, riesce via via a trovare indizi dell'avventura esistenziale di quel castrato, che scoprirà essere Angioletto Sugamosto, nato a Rovigo il 1 ottobre 1720 e di cui si erano perse completamente impronte e memoria.
Angioletto non era un bambino come tutti gli altri. La sua vita cambiò quando il parroco del paese si rese conto del tesoro che c'era in lui. Se suo padre Bartolomeo si trovava in tasca qualche soldo di stravia, era proprio perché glieli metteva in mano il parroco. Don Mira si era innamorato della voce di Angioletto, pura come quella di un angelo, fresca come un fiume a primavera. Avrebbe fatto qualunque cosa per renderla duratura, per evitare che l'adolescenza la distruggesse. La stagione della voce bianca è brevissima. Non potevano metterti un nome più indovinato. La tua è una voce da paradiso, lo incalzava Don Mira. Il prete gli diceva di non preoccuparsi perché con quella voce avrebbe sempre trovato di che mangiare, purché, e abbassava gli occhi, gli guardava là sotto tra le gambe. Angioletto non riusciva a comprendere. Don Mira aveva la passione dell'oboe e gli insegnava anche l'uso di questo strumento. Gli diceva come appoggiare le labbra sull'ancia, come muovere le dita sui fori, come preparare il corpo a modulare le emissioni di fiato, come raccogliere l'aria nei polmoni e tenere a lungo la stessa nota. L'oboe a voce umana sa raccontare, trasporta lontano.
Nell'ottobre del 1728, Angelo Sugamosto, soprannominato Angioletto, fece i suoi 8 anni. Proprio in quei giorni doveva insediarsi in diocesi un nuovo vescovo. Su raccomandazione e insistenza di Don Mira, che aveva mosso montagne e mari, fu nel coro che doveva accompagnare la grande messa cantata.
«Non ti preoccupare se non hai mai cantato in questo coro. Tu ascolta e poi segui il tuo istinto. Ho già parlato col maestro».
Angioletto si sentì schiacciare dalla paura.
«Tieniti in corpo tutto il fiato e sputa l'anima quando arriva il Gloria», gli aveva detto Don Mira.
Il Gloria di Antonio Vivaldi, niente meno. Il Gloria in re maggiore, una delle prime esecuzioni pubbliche. Vivaldi lo aveva composto per il Conservatorio della Pietà di Venezia e per un coro di voci femminili, perché allora il Conservatorio era un istituto di beneficenza per orfanelle. Alla fine della messa, il maestro del coro fece un cenno a Don Mira. Davvero una gran voce.
Arrivò la primavera del 1730. Angioletto aveva 10 anni. Per il Polesi nella sua gente fu una stagione terribile.
Mai un raggio di sole, mai un giorno di respiro. Le campagne erano per larghi tratti sotto acqua. Alla boara l'Adige passò più e più volte il segnale di guardia. Le strade erano a loro volta fiumi di fango, impraticabili per uomini e animali. Nelle basse, nei siti mezzani, ci si poteva muovere solo con le barche, e anche nei siti alti la maggior parte del formento andò marcia. Disseminarne di nuovo, neanche parlare. Allagamenti a perdita d'occhio e piogge livide e grosse. Il poco formento che non era finito sotto acqua era giallo e tristo, e anche dove sembrava avere stelo forte e robusto, l'umido lo abbatteva senza remissione. Se per caso in qualche campo si riusciva a segare l'erba, poi non era possibile trovare un posto asciutto dove farla seccare. L'acqua cominciò ad entrare nelle case e nelle stalle alla fine di maggio. Rovina fuori e desolazione dentro, la profanazione del focolare, le lingue malefiche del fiume che si insinuavano da porte e finestre. Tutto era sotto l'acqua, limacciosa e avvelenata, un assedio mortale. Sugli argini, senza alcun riparo, per giorni e giorni gli uomini e le donne del Polesi ne aspettarono, più affamati delle loro vacche e di tutte le bestie che erano riuscite a salvare, che arrivasse qualche aiuto. Poi la diaspora, come tante volte nella loro storia. Lasciarono quasi tutti la loro terra, che era popolata ormai solo da fantasmi. Le viti erano scheletri ondeggianti al vento, i gelsi apparivano ingialliti e sterili, gli alberi da frutto si ergevano come larve e spettri nell'aria caliginosa. Il prezzo di fieno e granaglie andò alle stelle, e anche quello della carne, perché gli animali non si potevano nemmeno macellare. La carestia era alle porte, e chissà quali altre malore, chissà le malattie. Bartolomeo andò da Don Mira a chiedergli un prestito. Disse che aveva parlato con suo figlio e che Angioletto era d'accordo. Don Mira si presentò a casa loro a metà novembre, giusto un paio di giorni dopo San Martino. «Domani mattina ci muoviamo», disse svelto. Angioletto provò un abisso di orrore per l'ignoto che lo aspettava. Girò gli occhi nella povera cucina, col pavimento in terra battuta. Guardò in volto suo padre, sua madre e i fratelli. Capì che avevano paura anche loro. Ma li odiò ugualmente, come odiava se stesso e la sua vita miserabile.
Don Mira, Angioletto e suo padre Bartolomeo intrapresero un viaggio di giorni, prima per terra e poi per via acqua, prima di giungere a destinazione, ovvero alla baracca del custode del cimitero di Mazzorbo, chiamato Mezza Bauta, dal viso nascosto da una maschera nera, perché orribilmente devastato da una pistolettata. Lì il giovane sarebbe stato castrato.
Angioletto era confuso. Era pieno di ira per quello che gli stava accadendo. Suo padre, Don Mira, lui stesso, che non aveva voluto opporsi. Da una bottiglia, il vecchio con la maschera nera sul viso gli aveva versato un liquido torbido e gli aveva detto di bere. Aveva perso subito quel poco di orientamento che gli era rimasto. «Latte per ammorbidire, laudano per stordire», sussurrò il vecchio ai due adulti che stavano in piedi dietro ad Angioletto. «Aspettiamo il chirurgo, dovrebbe arrivare tra poco». Il bambino aspirava i fumi del laudano, un vapore dolce che si insinuava nella mente, il meleo che copriva la sua vita e in cui camminava da sempre, come un delirio, come una febbre. Rivide in un sogno confuso le immagini della sua vita. Negli ultimi mesi era stata anche più grama del solito. Da metà maggio, pioggia e pioggia per giorni interi, senza un'ora di interruzione. L'Adige che sale la guardia e poi la passa. La gente a spiare il pelo dell'acqua e a misurare con gli occhi un'oncia dietro l'altra, quasi che la rovina si potesse fermare controllandola con lo sguardo. L'orrore e i rumori della notte, in attesa del primo plumbeo raggio di luce, per vedere quanto la minaccia era cresciuta. Lo sciabordare continuo, lo schianto degli alberi che cadevano dopo che l'acqua aveva scoperto le radici e fu regato senza pietà sotto di loro. Lo stridore del vento, gli urli di morte delle vacche che non venivano munte da giorni. Poi, con la stagione più calda, ecco il meleo. La nebbia malvagia e secca che pare un rigurgito del ventre profondo della terra e avvelena grani e vigne. Il meleo è il respiro ammorbante del diavolo che brucia ogni cosa, il segno inequivocabile della presenza del maligno. La caligine che copre le campagne e soffoca l'erba e i foraggi. Non c'è un filo di speranza. Si sentì un rumore alla porta. Due colpi, poi un altro dopo un po', come per un segnale convenuto. Mezza bauta, alzò la mano per tranquillizzare i tre e aperse la porta. «Facciamo presto», disse l'uomo. «Ho la barca che mi aspetta». E allungò la mano. Mezza bauta gli contò in palmo i ducati. Il medico estrasse qualcosa dalla tasca, guardò Don Mira, posò sul tavolo un pezzo di metallo. «La mia arte medica, ma anche il sigillo di Salomone. Il ragazzo ne avrà bisogno». «La punta alta è il principio maschile», disse il medico, «mentre la punta che indica il basso, il principio femminile. Uniti nell'esagramma sono il principio divino, il magma indistinto, il crogiolo primigenio, la materia pura, il corpo non ancora diviso tra maschio e femmina, l'androginia perfetta, l'equilibrio supremo». Il chirurgo ebbe un attimo di silenzio, poi cominciò il suo lavoro. Sapeva che non aveva tempo da perdere in discussioni. Mezza bauta allungò la bottiglia. Angioletto trangugiò un altro sorso di miscela di laudano. Pensò con odio e rancore a suo padre, a sua madre, ai fratelli. Il chirurgo sfiorò il volto del bambino con una carezza fredda. Poi gli passò una mano sotto il collo. Socchiuse gli occhi, cercò con la punta delle dita vene e arterie, compresse un po' le giugulari e un po' la carotide con movimento alternato. Angioletto sentì il meleo invadergli la mente, avvelenare e uccidere i pensieri. Le luci della stanza e le voci si confusero nel suo cervello. Il cerusico aspettò che gli occhi del bambino si ribaltassero. Poi, rapidamente, afferrò un bisturi e incise poco sopra lo sfintere anale. Angioletto ebbe un rantolo. Poi, per fortuna, svenne del tutto. Dopo qualche istante, ogni cosa era finita. Il chirurgo legò e suturò. Consigliò molto laudano nei giorni a venire. Quella notte in laguna, sotto le mani frettolose e rozze del cerusico, Angioletto smise di essere uomo e divenne adulto. Comprese infatti una delle cose importanti della vita: che l'odio è un sentimento buono e forte, che talora è l'unico pezzo di legno cui aggrapparsi per non essere sommersi e affogare nel nero mare della vita. L'odio serve a tener vivi, a stringere i denti, a sopportare, ad avere uno scopo.
Il viaggio di ritorno a casa durò 3 giorni. Angioletto era febbricitante, ma vivo. entrò in casa in una mattina di sole autunnale, livido e freddo. Ludra, la madre, lo aspettava sulla porta del casuro.
La donna aveva sul volto l'angoscia dell'attesa. Angioletto scese senza farsi aiutare dal carretto. Sua madre gli tese le braccia e lui la ignorò. La febbre e gli scossoni del carro su cui avevano compiuto le ultime ore di viaggio gli avevano ribaltato lo stomaco e scavato il viso. Gli occhi erano due macchie nere sul volto pallidissimo, due fessure profonde e indecifrabili. «Adesso sono come te e come le mie sorelle», disse, «anzi peggio di voi, né uomo né donna».
Prima del romanzo di Mazzoccato, il tema della castrazione non era mai stato affrontato nella narrativa europea, se si esclude Sarrasin, una novella di Honoré de Balzac pubblicata nel 1830. La pratica della castrazione è stata usata fin dall'antichità per addomesticare gli animali e imposta agli esseri umani come mezzo di soggiogazione, di schiavitù e come punizione. Nella storia di ogni popolo troviamo castrati, ma i castrati per cantare sono stati una specialità tutta italiana. Nel Settecento, con il diffondersi dei cori polifonici, c'era sempre più bisogno di voci bianche e poiché la Chiesa vietava l'inserimento delle donne nei cori, si preferiva castrare i fanciulli di 8-10 anni che mantenevano così la capacità di cantare con voce infantile. Il giornalista narratore moderno presente nel romanzo di Mazzoccato Il castrato di Vivaldi così narra a noi lettori i primi passi delle sue ricerche sulla castrazione.
Scarico da internet tutto quello che c'è da sapere sui castrati, un mare di roba, da perderci giornate intere a leggere tutto. La castrazione era un'operazione brutale, eseguita in condizioni igieniche sempre pessime e quasi sempre da praticoni. Magari barbieri o giustaossi improvvisati, quasi mai chirurghi diplomati. E la mortalità era altissima. Robe da macellai, un orrore. Nessuno fa percentuali sulla mortalità, ma qualcuno parla persino dell'80%. E cosa poteva spingere ad un passo del genere? Trovo la lista dei castrati celebri, ognuno con la sua storia. E tutta gente di genio, potente genio talora. Il più grande di tutti, Carlo Broschi, detto il Farinelli. Ebbe l'Europa ai suoi piedi, a cominciare dal re di Spagna Filippo V, che lo ricoprì di denaro purché cantasse solo per lui. E ci sono stati anche castrati del Novecento. Dell'ultimo di loro, Alessandro Moreschi, detto l'Angelo di Roma, in rete è anche possibile ascoltare la voce. Cantò ai funerali di Napoleone III e a fine dell'Ottocento fu il soprano solista nella messa da requiem di Verdi a Ravenna. Ho una lista, digito il nome di altri castrati, leggo le loro storie. Vedo che i motivi sono i più vari: l'ambizione o il desiderio di successo piuttosto, o il progetto che veniva concepito da qualche maestro di cappella quando sentiva la voce particolarissima di un bambino del suo coro, e la fame. Chissà cosa ha spinto il mio castrato e suonatore di oboe a lasciare la sua virilità nella tinozza di una lurida baracca in non so quale città d'Italia. O chi o cosa lo ha costretto.
Finisce qui la prima parte letta e narrata de Il castrato di Vivaldi di Giandomenico Mazzoccato, interpretato dalle voci di Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte. Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.